Modem.
La missione rispetta la legge internazionale ed è protetta dalla Convenzione di Ginevra in quanto aiuto umanitario. I volontari e gli attivisti per i diritti umani si muovono su acque internazionali per portare gli aiuti.
Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità, non c'è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore.
Non è solo una missione umanitaria. Noi speriamo di arrivare a Gaza per aprire un corridoio umanitario, ma non solo, portiamo anche speranza e solidarietà. Il nostro messaggio alla gente di Gaza è questo: il mondo vi vede e se i governi non vi aiutano, vi aiuta la gente.
La Marina militare è ben preparata a difendere i confini di Israele in mare, come lo siamo in terra e aria. Ora vogliamo dirvi che la flottiglia è organizzata e fondata da rappresentanti di Hamas in Europa. Chiunque sostenga la flottiglia sostiene gli assassini del 7 ottobre. Chi aiutate? Hamas.
Sono ore cruciali queste per la Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili che sta cercando di forzare il blocco israeliano per portare aiuti alla popolazione stremata della striscia di Gaza. L'obiettivo in termini di miglia si avvicina, le barche sono entrate prima dell'alba nella cosiddetta zona di intercettazione o quantomeno vi si trovano sopra, circa 120 miglia dalla costa, ma difficilmente insomma la flotilla riuscirà a superare il blocco israeliano. Con quali conseguenze per gli attivisti sulla quarantina di imbarcazione? Chi andrà eventualmente in loro soccorso? E ancora, quali risultati concreti porterà questa azione di disobbedienza civile? Gli strumenti utilizzati sono i più adatti per fronteggiare l'immobilismo della comunità internazionale di fronte al dramma che si sta consumando a Gaza? Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Igor Valli cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. Guarderemo dunque all'azione della Global Sumud Flotilla sotto diversi aspetti, sia sul piano legale e giuridico del diritto del mare, sia sul piano filosofico e politico dell'azione diretta. Lo faremo con diversi ospiti che vedo già collegati e che presenterò man mano, ma prima la cronaca. Come detto, prima dell'alba, intorno alle 3 di notte, alcune navi non meglio identificate si sarebbero avvicinate alla flottiglia. A bordo delle imbarcazioni sono iniziate le procedure di sicurezza. Noi dovremmo avere collegato al telefono proprio da una di queste imbarcazioni Fabrizio Ceppi, skipper di una di queste navi. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi.
Ecco, innanzitutto la prima domanda è che cosa sta succedendo, cosa è successo in queste ore?
Allora, questa notte ci sono state, diciamo così, due allarmi, uno che segnalava la presenza di navi vicine alla flottiglia, però tutte queste voci poi alla fine si sono rivelate poco fondate, nel senso che non si è riusciti a confermare anche da altre imbarcazioni che non hanno poi notato la presenza di queste navi. Per contro invece alle 6.30 sono state avvistate due imbarcazioni più piccole che hanno circondato due barche della flottiglia e hanno messo fuori uso momentaneamente il sistema di comunicazione danneggiandolo, però poi si sono allontanate e il danno ha potuto essere riparato, quindi le due imbarcazioni continuano il viaggio assieme a noi. Siamo ripartiti dopo mezz'ora di stopper, giusto per riparare questi danni.
Adesso dicevo, vi trovate più o meno tra 150-120 miglia dalla costa, nella cosiddetta zona di intercettazione, dove sono state intercettate altre barche in precedenza, altri tentativi di bloccare questo blocco navale. C'è preoccupazione a bordo?
Ma preoccupazione non direi, certo c'è un pochettino sì, perché non sappiamo come poi avverrà nei fatti questa intercettazione. Noi ci basiamo piuttosto su quello che è successo le altre volte e in base a quello abbiamo approntato dei protocolli di come comportarci, di come affrontare la situazione sempre in modo non violento, non dovendo suscitare possibili reazioni da parte dei militari che dovrebbero effettuare questi blocchi delle imbarcazioni, salire a bordo e sequestrarle. Noi abbiamo previsto tutto questo, l'abbiamo esercitato tante volte, siamo preparati. Non c'è nessuno che vuole fare atti di terrorismo, assolutamente no. Siamo tutti, diciamo, ben coscienti che questa è una missione con scopi umanitari, per cui siamo pacifici, non vogliamo assolutamente metterci sul lato della violenza, questo è assolutamente escluso.
Anche perché Israele ha cercato di discreditare questa azione dicendo che, lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina, dicendo che state sostenendo Hamas.
Ma cioè, a me sembra poco probabile che, diciamo così, grosso modo 400-500 persone che sono su queste imbarcazioni siano state tutte vicine ad Hamas, che magari una lo fosse, non lo posso escludere in modo categorico, ma il problema è che questa flottiglia non è nata per sostenere Hamas, è nata per sostenere la popolazione di Gaza, che è allo stremo, per chiedere che si fermi il genocidio e che ci sia finalmente una tregua per cominciare per dare la possibilità alla gente di Gaza di vivere, di procurarsi il cibo, perché hanno anche questione di carestia. Quindi mi sembra strano questa accusa, perché francamente io ho visto le persone al porto quando lavoravano per preparare le imbarcazioni, eccetera. Cioè, francamente erano persone di 50, 60, anche giovani, per carità, però tutte persone che se incontri per strada e ti fai bere un caffè con loro non pone nessun problema, cioè, non, mi immagino male, proprio veramente non riesco a capire come ci possa essere un'accusa del genere.
Fabrizio Ceppi, ancora stamattina dall'Italia c'è stato un appello a fermarvi, anche la Svizzera, il Dipartimento Federale degli Esteri vi ha ricordato negli scorsi giorni che sarà difficile, qualora foste fermati, fornire assistenza. Vi sentite in un qualche modo abbandonati dagli stati da cui provenite?
No, non ci sentiamo abbandonati, nel senso che su quello che ha fatto il Consiglio federale finora e quello che ha fatto il Dipartimento degli Affari Esteri, sappiamo che praticamente non ha fatto nulla per fermare Israele, per cui capiamo che non voglia sostenere la nostra azione. Sappiamo però che c'è un forte sostegno popolare, e questo è quello che per noi conta di più. Il fatto che noi ci sentiamo così un po' isolati non è nemmeno questo tanto vero, perché ci sono delle navi di appoggio attorno a noi alle quali noi possiamo ricorrere eventualmente se siamo in difficoltà. Quindi non è che la flottiglia è abbandonata a se stessa, ma ha dei punti di appoggio sui quali può effettivamente contare. Non sono delle storielle inventate, ma abbiamo i contatti con queste navi che ci stanno accompagnando, e quindi su quelle noi possiamo contare.
Un'ultima domanda, Fabrizio Ceppi, poi vi lascio alle manovre di avvicinamento.
Certo, certo,
quanto è
certo
reale la probabilità che raggiungiate davvero Gaza?
La probabilità è scarsa, è vero, però ormai la speranza è l'ultima a morire, vedremo, insomma. Credo che il fatto già di tenere duro è un fatto significativo, poi altri probabilmente magari riusciranno ad andare oltre e passo alla volta riusciremo a conquistare finalmente questo corridoio umanitario. Non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo tentare quello che è possibile, e se poi non sarà possibile raggiungere Gaza, spero che sarà la prossima volta. Noi comunque ce l'abbiamo messa tutta.
Grazie Fabrizio Ceppi per questa preziosa testimonianza dalla Global Summit Flottiglia, e come si dice, buon vento.
Sì. Grazie mille a tutti, e grazie soprattutto alle persone che ci hanno molto sostenuto in questi giorni.
Grazie ancora. E io saluto una dei nostri primi ospiti collegati con noi, con lo studio di Modem, Céline Trevisanut, docente di diritto internazionale all'Università di Utrecht ed esperta in diritto del mare. Buongiorno e benvenuta. Abbiamo forse un problema con il microfono, provo a farle la prima domanda, poi vediamo se riusciamo a stabilire bene il contatto. Dunque, lo abbiamo sentito, l'intercettazione potrebbe essere imminente, l'intercettazione della flottiglia. Allora, per prima cosa le chiedo, sul piano del diritto, che cosa succederà adesso, quali potrebbero essere le azioni di Israele? No, non riusciamo ancora a stabilire un contatto. Proviamo nuovamente. Professoressa, mi sente? No, per il momento non funziona. Allora tornerò da lei tra poco. Noi abbiamo sentito dalle parole di Fabrizio Ceppi che non vi è l'intenzione di reagire ad un eventuale abbordaggio di Israele prima di analizzare magari anche le conseguenze per gli stati di provenienza degli attivisti. Io vorrei introdurre anche allora gli altri due ospiti di questa mattina, Federico Zuolo, docente di filosofia politica all'Università di Genova, si è occupato spesso di disobbedienza civile, autore del volume Disobbedire, se, come, quando. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
E saluto anche Federica D'Alessio, che è giornalista e direttrice responsabile del portale online critica.it. Benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a voi, Federico Zuolo, lo abbiamo sentito in precedenza, le possibilità che gli aiuti imbarcati sulla flottiglia umanitaria giungano realmente a Gaza sono quasi nulle, il viaggio della flottiglia rischia di essere unicamente un simbolo di resistenza e di azione pacifica. A suo modo di vedere, anche se nessuno aiuto arriverà fisicamente dentro la striscia, l'operazione sarà riuscita?
In un certo senso, scusate il paradosso, l'azione è già riuscita, perché è vero che la motivazione iniziale era di natura prevalentemente umanitaria, ovvero portare degli aiuti, ma è anche vero che gli attivisti e le attiviste erano ben coscienti del fatto che le probabilità erano scarse. Ma a partire da questa motivazione iniziale di aiuto diretto, di azione diretta, poi si è innestata una dinamica che possiamo chiamare una dinamica più propriamente di disobbedienza civile, in cui lo scopo è diventato anche quello di comunicare qualcosa e mandare un messaggio, ma a chi? Non tanto, purtroppo direi, alla popolazione di Gaza, perché i problemi sono ben altri, bensì alle popolazioni, alla cittadinanza dei paesi europei. E il messaggio era: guardate, noi stiamo cercando di fare una cosa che di per sé non causa alcun danno, anzi è a fine di aiuto, a fine di bene, ma per una serie di ragioni che vedremo poi successivamente dal punto di vista anche legale, non possiamo farlo perché c'è il blocco, e quindi con la nostra azione vogliamo denunciare il blocco. Questo aspetto, diciamo, puramente comunicativo è tipico della disobbedienza civile in generale. Quindi da questo punto di vista, anche se non ha risolto nessun problema di per sé, non ha aiutato direttamente, non ha portato degli aiuti e delle derrate alimentari, ha fatto qualcosa. Innanzitutto ha fatto cambiare l'opinione, per esempio, del governo italiano, ha fatto prendere coscienza a molte persone di un problema che non tutti, anzi ben pochi, avevano presente. Quindi dal punto di vista comunicativo, con tutti i problemi che questo può comportare, perché non è tutto rose e fiori, dal punto di vista comunicativo è stato già almeno un parziale successo, perché ha smosso un po' le coscienze e ha fatto cambiare almeno l'opinione di la posizione di alcuni governi.
Federica D'Alessio, quando è iniziata l'operazione umanitaria della flottiglia, lei si è detta scettica su questo tipo di operazione, o meglio ha portato alcune riflessioni critiche. La flottiglia trasporta i nostri limiti e le nostre buone intenzioni, diceva. Di quali limiti parla?
Sì, allora una premessa. In realtà qualche mese prima, insomma, che iniziasse l'operazione di costruzione della Global Sumud Flottiglia, ero stata fra quelle persone che in realtà avevano chiesto fortemente una spedizione navale per portare aiuti umanitari a Gaza. Dalle pagine online di critica l'avevamo chiamata una Dunkirk al contrario, cioè rievocando quell'esperienza, no, della Seconda Guerra Mondiale, nella quale appunto migliaia di barche e barchette, da quelle militari a quelle dei pescatori, avevano salvato i soldati e la popolazione, avevano fatto sì che potesse evacuare. In questo caso si trattava di portare aiuti, appunto, perché in quel momento, all'inizio dell'estate in particolare, era la carestia, era l'affamamento intenzionale da parte dello Stato di Israele e della popolazione di Gaza, ciò che sembrava che in poche settimane avrebbe potuto decimare la popolazione, ed effettivamente è così. Abbiamo vissuto questo, abbiamo vissuto una popolazione stremata dalla fame. Quando è iniziata a montare l'operazione della Global Sumud Flottilla, inizialmente eravamo curiose, c'era una forte curiosità. Via via, appunto, cercando di attivare sempre uno sguardo critico, anche partecipativo, anche di sostegno, quello che mi ha colpito personalmente è stato, diciamo, l'utilizzo sfrenato delle tecniche del marketing virale per costruire questa operazione. E quindi, diciamo, di quella che siamo soliti chiamare un po' la società dello spettacolo, no? Anche adattata, diciamo, ai tempi contemporanei. Ora, in questo, quindi non tanto nel cosa, quanto forse nel come, ci sono dei rischi effettivamente che esprimono dei limiti. Uno dei limiti, a mio avviso, più seri sui quali ragionare in questa operazione è che i protagonisti di questa operazione, un po' lo diceva già anche il professore prima, sono sostanzialmente persone che vengono dall'Occidente. Non è stata un'operazione di, chiamiamola, solidarietà internazionalista coordinata con associazioni che si trovano in Palestina, per esempio. La cosiddetta agency politica di questa operazione non è palestinese, è tutta occidentale. Poi certo ci sono stati questi famosi 44 paesi che si sono uniti e persone che vengono anche da altri luoghi del mondo, ma da un punto di vista anche proprio delle tecniche utilizzate per promuovere questa iniziativa, siamo all'interno, diciamo così, del nostro mondo. È un mondo fortemente condizionato dalla dimensione del marketing, della social mediatica e, diciamo così, dello spettacolo. Un'altra questione, secondo me, che stiamo vivendo proprio in queste ore e che non va sottovalutata perché ha a che fare anche con l'impatto sulle coscienze di ciascuno di noi, è la dimensione voyeuristica, chiamiamola così, dell'operazione. È una cosa di cui ho avuto modo di parlare e che in realtà mi è stata sollevata anche da una delle persone che in questo momento sta coordinando la cosiddetta seconda ondata di Flotillas, perché sapete che c'è stata un'altra spedizione che è appena iniziata, no? È appena salpata, sì, da Catania e da Otranto, una seconda spedizione. Allora, la responsabile, la portavoce italiana delle cosiddette 1000 Medlins to Gaza, cioè delle migliaia di Medlins che stanno cercando di raggiungere Gaza oggi, che si chiama Laura Ardile, mi ha diciamo fatto pensare, mi ha fatto notare il fatto che milioni e milioni di persone attaccate ai media e ai social media per assistere al momento del abbordaggio, attacco, sequestro e tutto quanto, rappresentano una sorta di spettacolo real time con una forte componente adrenalinica, una forte componente voyeuristica, che va tenuta da conto, perché non c'è una dimensione realmente politica in questo. È una dimensione che torna a essere di spettacolo.
Ci torneremo tra pochissimo, perché rivedo collegata nuovamente Céline Trevisanut, docente di diritto internazionale all'Università di Utrecht ed esperta di diritto del mare. So che ci deve lasciare tra poco, allora recupero le domande che volevo farle. Le dicevo, l'intercettazione potrebbe essere imminente. Che cosa succede adesso? E Israele in qualche modo è legittimato nelle sue azioni?
Sì, buongiorno, scusate per i problemi tecnici, spero che mi sentite bene adesso. Allora, benissimo, per rispondere alle domande, allora, l'intercettazione è imminente, c'è da un punto di vista giuridico c'è un corso, no? Una modalità operativa che Israele comunque dovrà seguire per il suo intervento. Devo dire che quello che è stato appena menzionato dalla prima persona che ha parlato, uno degli attivisti sulla nave, che due navi si sono avvicinate e hanno messo fuori uso il sistema di comunicazione di altre due navi, è altamente illegale. perché mette in pericolo le navi che stanno navigando. E inoltre, se un'azione, diciamo, ufficiale da parte delle autorità israeliane, le navi devono essere identificabili. Quindi non è che due navi, diciamo due imbarcazioni, si avvicinano, non si sa da dove vengono, non si sa se sono navi ufficiali, eccetera. Devono essere imbarcazioni ufficiali della Marina Militare israeliana che compiono le azioni. Poi cosa ci si può aspettare? È un po' difficile vedere, diciamo prevedere come Israele reagirà. Ci sono varie modalità che potrà usare. Potrà usare o un'operazione di dissuasione creando un blocco proprio fisico, usando delle imbarcazioni per obbligare le navi della flottilla a cambiare rotta e quindi a tornare indietro, o potrà eventualmente anche proprio arrestarli. Sulla legalità dell'arresto voglio chiarire subito che tale arresto sarebbe illegale al momento nelle acque in cui sono, perché non sono acque israeliane.
Si diceva 150-120 miglia, ma sono è ancora mare aperto. Considerato
sì, acque internazionali. Sono acque internazionali, e quindi non c'è nessuna base giuridica per Israele per intercettare le navi. Inoltre la base giuridica anche del blocco intorno alle acque di Gaza è sempre stata contestata ed è stata dichiarata più volte illegale anche da Commissione delle Nazioni Unite. Quindi Israele non ha nessuna base giuridica per intervenire.
Le chiedo anche dal profilo giuridico, la Global Sumud Flotilla ha agito legalmente?
Ma finora sì, nel senso che loro hanno seguito, insomma, il regime della navigazione internazionale. È una navigazione pacifica, non è un gruppo di attivisti violenti che sta mettendo in atto un'azione di tipo violenta, quindi da un punto di vista giuridico del diritto del mare la loro navigazione è assolutamente in accordo, quindi non vedo nessun problema. Poi quando ci si avvicina effettivamente a una zona di conflitto, ma proprio avvicinare, cioè quindi stiamo parlando praticamente dell'accesso al territorio di Gaza, lì ci saranno delle questioni altre che riguardano più la presenza di civili in zone di conflitto, ecco. Però finché, siccome questo non è un conflitto navale, non ci sono azioni belliche che avvengono in mare, non c'è un rischio, diciamo, no? Diretto di navigare in quelle acque.
Professor Zuolo, torniamo a quanto dicevamo prima, questo rischio anche di assistere quasi in maniera voyeuristica ad un arrebaggio di pirati umanitari. Lei intravede un rischio, i rischi che sottolineava prima la signora D'Alessio?
Ma allora, forse c'è questo aspetto, ma perché questo aspetto c'è praticamente per ogni dimensione della politica contemporanea. Quindi se noi abbiamo bisogno di sentirci, diciamo, buoni, bravi e parte di un qualcosa in cui in realtà a cui non abbiamo contribuito, va bene, è il prezzo da pagare per, diciamo, mettere tranquilla la nostra cattiva coscienza, e credo che sia un prezzo da pagare accettabile per smuovere una situazione inaccettabile. È vero che idealmente sarebbe bello se non fossimo, cioè se la cosa non dipendesse dal marketing virale, ovvero da dinamiche di comunicazione un po' malate, dal nostro bisogno di guardare morbosamente. Sì, è vero, ma questo problema e questo tipo di critica dovrebbe applicarsi, credo, a praticamente tutta la comunicazione politica contemporanea, quindi in un certo senso mi sembra anche un po' una critica ingiusta rispetto, anche se c'è questo rischio, rispetto a questo problema. Se il fine, oltre che aiutare direttamente la popolazione di Gaza, è smuovere le coscienze, evidentemente per smuovere le coscienze europea abbiamo bisogno di sentirci parte di un qualcosa e partecipare in maniera voyeuristica. Se questo è vero, forse è un prezzo da pagare, prezzo da pagare alla nostra cattiva coscienza, sì. Io ritengo che sia un vizio, però tutto sommato accettabile, anche se amaramente bisogna ammettere questa cosa.
Federica D'Alessio, lo ricordo, giornalista e direttrice del portale critica.it, nel corso dell'ultimo mese, anche a fronte del massiccio sciopero del 22 settembre in tutta Italia, lei ha in un qualche modo cambiato idea per quanto riguarda questa operazione di comunicazione, che è stata, appunto, l'abbiamo detto, anche un'operazione di marketing politico?
Sì, effettivamente quello che ho pensato, diciamo, è stato... va molto incontro alle cose che diceva ora il professor Zuolo, nel senso, anche io ho pensato, allora avevamo bisogno di questo per, diciamo, mobilitare la società italiana sul territorio, cioè aprire dei cosiddetti fronti di conflitto sociale, come appunto lo sciopero generale. Evidentemente sì, quindi sono d'accordo sul fatto che probabilmente è un prezzo da pagare, però la... diciamo, continuo a ritenere valido e indispensabile mantenere un occhio critico, che poi critico significa autocritico, perché siamo tutti parte, e mi sento assolutamente in prima persona parte del problema quanto della possibile soluzione, sul fatto che noi abbiamo bisogno di strategia politica. È verissimo quello che diceva il professor Zuolo, questa dimensione voyeuristica vale per tutta la comunicazione politica. Qual è il problema? Che tutta la comunicazione politica negli ultimi anni è stata sostanzialmente delegata a pochissimi centri di raccolta di consenso, non di partecipazione democratica attiva. Quindi non c'è più nessuna strategia politica per la gente comune che intenda fare la sua parte per cambiare le cose. Una questione così cruciale, epocale, perché davvero a mio avviso è il nodo centrale della crisi profonda del mondo occidentale e del mondo come lo stiamo vivendo, come appunto la vicenda di Palestina, la vicenda del genocidio dei palestinesi da parte dello Stato di Israele, richiede un pensiero strategico. La tentazione può essere quella di adoperare delle scorciatoie che cercano la svolta, no? La svolta quasi sul piano narrativo. Ma la politica non si basa su questo. Noi abbiamo bisogno di rosicchiare potere, sottrarlo a chi ne dispone di fin troppo da tutti i punti di vista, affinché davvero possiamo sabotare il genocidio, nel senso di mettersi di traverso. È nobilissima l'azione della flottiglia, e tra l'altro ha una tradizione, cioè non è la prima flottiglia questa, no? E è stata finora quella sicuramente più ampia, e sta dando vita a una serie di ondate a loro volta più ampie. Di certo è nobilissima, di certo le intenzioni e i sentimenti delle persone che sono imbarcate in questo momento su quelle navi e barche sono, mi ci riconosco pienamente come persona, appunto, da tutta la vita a fianco del popolo palestinese. Allo stesso tempo tutto questo necessita di una strategia politica, e ultimo punto che mi preme sottolineare, questa strategia politica nel caso della questione appunto palestinese non può non passare innanzitutto per i palestinesi stessi. È la popolazione palestinese che sta resistendo strenuamente a una pulizia etnica che in realtà va avanti da decenni, da quasi un secolo, alla Nakba permanente, che appunto ha avuto tante ondate e tanti momenti di picco, ma che è la stessa e perdura da decenni. Il popolo palestinese è il soggetto principe di tutto questo. Perciò è innanzitutto ascoltando loro, e innanzitutto partendo da quello che ci chiedono direttamente le associazioni palestinesi, che possiamo appunto dotarci di una strategia all'altezza della nostra parte. D'altra parte noi siamo quelli che vivono nei paesi coloniali, non siamo i colonizzati, siamo i coloni, diciamo. Abbiamo anche bisogno di capire qual è la nostra posizione, no? Il rischio, come si dice anche un po' nell'articolo, del cosiddetto white saviorism va tenuto in conto, a mio avviso, cioè ci restano... il rischio della complesso del salvatore.
Sì. Ci resta una manciata di minuti. Federico Zuolo, volevo tornare da lei per appunto sottolineare che magari è disarmante il fatto che c'è voluta questa azione della flottiglia per risvegliare le coscienze. Forse questo ci sta dicendo la giornalista.
Sì, ma io su questo sono d'accordo. È imbarazzante. Come dicevo prima, è un prezzo da pagare alla nostra cattiva coscienza, e sono anche d'accordo che in realtà le soluzioni stabili non possono essere fatte solo da noi in maniera unilaterale, con il complesso di superiorità paternalista e via discorrendo. Questo è vero. Detto questo, il mio intervento precedente voleva semplicemente dire che ci sono molti difetti strategici, oppure possiamo anche dire che le motivazioni di alcuni che hanno sostenuto, che stanno sostenendo la flottiglia, sono delle motivazioni narcisistiche e non disinteressate. È vero, sicuramente è vero, perché la natura umana è fatta così, ma non credo che dobbiamo, diciamo, pretendere degli standard di eroismo assoluto o santità morale assoluto se la causa è giusta, uno, e se ha ottenuto già qualche successo, ovvero smuovere qualche coscienza e far cambiare la posizione politica a qualche paese. Sembra poco, ma rispetto all'inedia e incapacità e assenza di volontà totale di prendere in considerazione la cosa che c'era fino a uno, due, tre mesi fa, mi sembra già un relativo successo, pur con tutti i limiti che questo può avere a livello più stabile e strutturale.
Noi siamo in chiusura, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i nostri ospiti per averci aiutato a fare chiarezza su quanto sta succedendo al largo delle coste di Gaza. Modem per oggi termina qui, noi torniamo domani. A tutti voi buona giornata.